questa festa dell'Immacolata Concezione ci introduce in modo molto forte al Natale. Affidiamo a lei, alla Madre del Signore Gesù e Madre nostra, tutte le nostre preoccupazioni, timori, tutte le fatiche della vita di ogni giorno e anche della vita dei popoli. Le letture ci parlano non solo di singole persone, ma della storia, del travaglio dell'umanità intera. Ma ci parlano anche del grande amore che Dio ha per noi. È una liturgia quindi di consolazione, di pace. Cresce in me una sensazione di imbarazzo, che già ieri vi comunicavo, dipendente dal fatto, duplice fatto, che è già il terzo giorno che devo dire io qualcosa da solo. E che è già il terzo giorno in cui abbiamo abbandonato la lettura, il secondo giorno, la lettura continua della scrittura. Vi avverto la fatica sia di fare da solo, sia di tenere raccordato il cammino. Perché noi abbiamo un rapporto col Signore che dipende dalla Sua parola, e quindi che questa parola sia continuamente interrotta, chiuso un discorso, aperto un altro, inserito un altro ancora, e non ci si riesce a trovare bene. Detto questo, le letture bellissime, cioè straordinaria potenza, grandezza, era evidente che non si potesse altro che leggere per intero il capitolo 3 della Genesi, altrimenti proprio non si riesce a cogliere di che cosa si parla. E gli stimoli, le osservazioni, le riflessioni, soprattutto le domande che nascono ad ascoltare un testo così, richiederebbero chissà quanto tempo di tutti insieme. Quindi che fare? Ma io proverei a trovare una strada di comunicazione tra letture in ordine a cercare di capire qualcosa di quello che il Signore ci vuol dire in questi giorni. Rinuncio a cercare di capire il significato di questa festa. Perché proprio mentre si facevano le letture vedevo che c'erano dei bambini, e mi è venuto chiaramente in mente che io non posso pensare di avere capito qualcosa della nostra fede se non sono in grado di spiegarlo a loro. E siccome io non sono in grado in questo momento di spiegare a loro cosa vuol dire l'Immacolata Concezione della Vergine Maria, rinuncio anche con voi a fare qualche tentativo in questa direzione. Non che metta in dubbio questo dogma, è un dogma, quindi ci credo, però non riesco ad andare molto più in là di una comprensione intellettuale della cosa, che poi però. E alla fine che cosa, in che modo riguarda e tocca poi i nostri veri problemi, la nostra vita reale. Allora, semplicemente una parola molto riassuntiva che cerchi di combinare insieme queste letture con il cammino che stiamo facendo. Da dove si deve cominciare? Se seguiamo un criterio proprio di tipo cronologico, dobbiamo cominciare dalla seconda lettura, perché le cose non cominciano dalla Genesi, ma cominciano da prima della creazione del mondo, ed è questo che viene trattato nella seconda lettura. E prima della creazione del mondo noi siamo stati benedetti, siamo stati perdonati in anticipo dei nostri peccati e siamo stati adottati come figli da Dio e siamo stati resi santi e immacolati. Quindi, questa cosa che si dice di Maria, l'Apostolo Paolo dice che riguarda tutti noi, ma prima ancora che il mondo fosse creato. Questo è il disegno, ma non solo il disegno, il fatto, non è solo un'intenzione, il fatto in sé, che precede quindi il peccato originale, perché precede il racconto del capitolo 3 della Genesi. Ecco, quindi, prima di tutto questo. Ecco, poi, dopo questo, il racconto della Genesi. Che cosa mi dice il racconto della Genesi? Mi dice l'estrema povertà dell'uomo e della donna, dell'umanità. Estrema, proprio se si va a vedere, a cercare di capire quello che avevano nella mente, nel cuore, quello che hanno detto, quello che il Signore ha detto a loro, la realtà della loro vita. Una grandissima fragilità, debolezza, povertà, rispetto alla quale il Signore sì, fa un tentativo di rimprovero, però insomma, piuttosto ridotto, sente subito il bisogno di annunciare loro che ci sarà questa lotta tra la donna e il serpente, la stirpe dell'uno e dell'altro, e poi nel rimprovero stesso di dare un po' come un cammino, una traccia da seguire, e poi questo gesto tenerissimo del fare per loro delle tuniche di pelli, rivestire la loro nudità. Il Vangelo. Nel Vangelo io ho l'impressione che ci si è concentrato di tutte e due queste cose, cioè nel momento in cui l'angelo si rivolge a Maria dicendo rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te, poi di fronte al suo turbamento gli dice non aver paura, non temere perché il Signore hai trovato grazia presso Dio, e poi le promesse che le fa, l'assicurazione contro ogni obiezione di impossibilità che lei presenta, l'assicurazione che in ogni caso invece però la potenza di Dio è più grande, l'amore di Dio è più grande, ecco questo mi sembra che chiuda un po' il cammino proposto dalle altre letture. Quindi, conclusivamente, per me, per noi, che cosa devo ricavare da questa liturgia? Devo ricavare il fatto che non c'è situazione dovuta al nostro peccato o al peccato di qualcun altro o al peccato di tutti o dovuta alla debolezza, all'infermità, alla povertà della nostra condizione. Non c'è situazione che possa essere per il Signore una situazione impossibile da superare. Nulla è impossibile. La sua grazia è più forte, precede, accompagna e segue e va oltre tutte queste situazioni. Quindi dobbiamo stare tranquilli. Come sapete, io le prediche le faccio sempre a me stesso, quindi nessuno si deve sentire interpretato, chiamato in causa, nessun riferimento. Dobbiamo stare tranquilli, dobbiamo stare calmi, perché queste letture che rappresentano in qualche modo, ma le abbiamo viste anche letture anche diverse nei giorni passati, ma rappresentano una sintesi di tutta la storia della rivelazione di Dio agli uomini, ci vogliono dire questo, che non c'è fatto negativo più importante, più grande, che possa dare un'impronta negativa la nostra storia, la nostra vita, perché Dio è più grande, è più forte, è più buono di tutto questo. Quindi stiamo tranquilli, stiamo in pace. Nella considerazione che intanto non è che sono, cioè queste cose sono, passano, cioè non è mica che Maria da quel momento in poi diventi più forte, più grande, no, lei continua a risentirsi e poi lo dirà dopo qualche mese ancora una povera persona, una piccola persona. E non è che Adamo ed Eva siano migliorati da allora a oggi, cioè, Caino e Abele, Adamo ed Eva sono delle figure dell'oggi, di tutti i giorni. Ecco, quindi siamo chiamati a convivere con calma, con pace e anche però con speranza, con tutto questo, ecco, tutto questo che noi sperimentiamo. Ma il Signore è più grande di tutto questo, ce lo diceva non qualche giorno fa, anche se il nostro cuore ci rimprovera qualcosa, Dio è più grande del nostro cuore. E anche quando ci dice nel culmine della rivelazione che la cosa unica che ci resta da fare è volerci bene, e noi vediamo che tutti i giorni siamo sconfitti da questa cosa, o perlomeno gli altri sono sconfitti, perché a volte ci può apparire l'inganno invece noi di essere buoni, invece sono gli altri cattivi con noi. Anche quando succede questo, la parola di Dio ci ha detto e continua a dirci in questi giorni che la questione dell'amore non è che siamo noi a voler bene a Dio, a voler bene a qualcuno, ma è Dio che ha amato noi, ha dato il suo figlio per noi. Il fatto dell'amore è questo. È chiaro che poi lui ci chiede a partire da questo anche di volerci bene, per forza, questo è chiaro. Lui ci ha voluto bene, perché non dovremmo anche noi essere ispirati dagli stessi sentimenti? Però non è che la storia dipende da quello che noi riusciamo a combinare riguardo l'amore. Questo è l'amore. Non siamo noi che abbiamo amato, ma è lui che ha amato noi. Ecco, mi sembra che una festa come quella di oggi voglia mettere il punto su questo, sulla parola grazia, non sulla parola nostri doveri, nostre responsabilità, che rimangono per forza. Ma non è su questo che noi dobbiamo appoggiare la pace e la serenità del nostro cuore. Il Signore proprio ci aiuti tutti sempre di più a farci convincere da questa festa accompagnata da queste parole.